Access big savings every day, all in the Kroger app.
Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Il nostro Andrea Ciraulo è in missione segreta per conto dei turchi e non è una battuta, andate sul suo profilo Instagram a vedere cosa sta combinando quel disgraziato e pertanto Valentina e io abbiamo detto beh però la facciamo da sola come da soli come tante altre volte abbiamo fatto la puntata, ma proprio in quel momento, in realtà qualche giorno fa, Simone mi ha scritto un messaggio e mi fa ma effettivamente il lavoro del ricercatore è molto simile in alcune cose. Aspetta un attimo, Fale, fammi finire l'introduzione. Almeno l'introduzione. Il lavoro del ricercatore è molto simile per certe cose e per molte altre invece molto diverso a quella del content creator barra libero professionista o libera professionista. Pertanto potremmo parlarne. E io ho detto, parlo un attimo con le mie pard. Una ha preso l'aereo e ti fa capire cosa pensava Andrea. Ma poi è rimasta invece Valentina De Poli. Cosa volevi dire, Vale?
No, io ho fatto solo la faccia entusiasta di quando mi hai girato il messaggio di Simone. Cioè, io cos'è che ti ho risposto? Di la verità.
Subito. Subito.
Perché mi sentivo molto coinvolta in un tema assolutamente lontano, anzi, i due temi lontanissimi dalla mia esperienza professionale, cioè quella del ricercatore e quello anche di cui ci racconterai dopo, di cui non anticipo niente. Però ero subito e gasatissima, perché in questo momento io stavo facendo insieme a Matteo un lavoro insieme a dei ricercatori, per cui ho detto mamma mia,
certo.
Eh sì, io ho detto ma perché Simone non lo abbiamo conosciuto prima?
Che magari perché non è un ricercatore delle cose che servono noi, ma lasciamo il nostro povero Simone a presentarsi, nome, cognome, indirizzo, no, nome, cognome, no, nome, cognome, professione, tutto quanto.
Ciao, Simone Baldetti, sono un ricercatore in diritto e religione e già qui di solito, voi lo sapete, ma lo diciamo, qui di solito arrivano le domande diritto e religione, cioè io mi occupo, sono un giurista, quindi mi occupo dei rapporti tra il diritto e la religione, le religioni, il problema della libertà religiosa, i rapporti con lo Stato, tra lo Stato e le religioni, il matrimonio religioso, civile, l'aborto, l'obiezione di coscienza, cosette così. Ci occupiamo di tante cose. E lavoro all'università e sono parte della banda di persone bravissime del lavoratore di podcast di Matteo.
Quelle che io normalmente definisco i criminali, va bene?
Criminali? No, ma io volevo essere... E mi fa molto piacere poter parlare con voi su Negati, che ascolto continuamente...
Religiosamente...
E che mi ha fatto pensare, non ero ancora tra la banda di criminali, lui dice Matteo, non lo dico io, del laboratorio, però mi ha fatto pensare alle affinità e soprattutto quando mi sono buttato anche io nel mondo della content creation.
Quando è avvenuto questo, Simone?
È dal giugno 2023.
Ah, quindi sei, diciamo, quasi un neofita.
Sì, sì, no, assolutamente. Io alzo le mani, imparo, mi sono messo a studiare. Quando ora ho messo su delle cose, quando mi dicono ma dove hai imparato a fare queste cose? A parte, ora sto seguendo un corso di uno, mi sembra bravo, Andrea Ciraulo, che ha fatto un corso su questo, che secondo me è valido, è molto valido. No, mi sono messo a studiare, a guardare su YouTube, a capire come si fa effettivamente la creazione di contenuti. E mi sono imbattuto in Matteo, che purtroppo lui e Andrea sono venuti a Pisa a fare una cosa che io volevo andare, poi alla fine non ce l'ho fatta.
Novembre 2023.
Esatto, esattamente. Io avevo già cominciato con Instagram, perché io mi occupo di diritto e religione, però per ragioni personali di interesse io mi sono messo a studiare il rapporto tra i videogiochi e la religione e le questioni giuridiche che ci stanno dietro.
Ma come cioè, religiosa. Come? Adesso vorrei sapere se riesci in una frase.
Perché sono un appassionato e una volta leggendo una rivista specializzata ai videogiochi ho detto ma non è che magari dal mio punto di vista scientifico disciplinare c'è qualcosa da studiare, c'è qualcosa da dire. E ho iniziato e mi sono... Poi ho avuto il supporto del professore ordinario con cui lavoro, che io magari insomma pensavo fosse una cosa un po' avveniristica, però sono incastrate le due cose, perché lui mi ha detto sai che sono stato a un convegno sulla religione e videogiochi, che so che ti piacciono queste cose, che è stato interessantissimo. Io ho detto professore, allora guardi, io ho già iniziato a studiarla questa cosa. E da lì in poi...
E cos'è nato alla fine?
Ho visto che ci sono delle cose interessanti, perché c'è da studiare la libertà religiosa dello sviluppatore di rappresentare la religione, i problemi, ma anche la collaborazione tra videogiochi per la diffusione di contenuto religioso. Ci sono molte cose che scientificamente c'è molto da lavorarci. Poi nel giugno 2023 e ho detto ma proviamo a buttare su un progetto di comunicazione su queste cose, però appunto come dicevo io non so fare, perché non è il mio mestiere. Mi sono scontrato subito con il fatto che Matteo lo sa, io sono bravissimo perché ho anche una certa dose di faccia tosta io, quindi se io devo parlare in pubblico, non ho mai avuto problemi a parlare in pubblico, quindi fare le lezioni all'università, parlare ai convegni per me non è un problema, c'erano 5, 10, 200 persone, certo lo fai in un certo modo, però quando mi sono messo per la prima volta a registrare un podcast o il video è stato il panico, cioè mi sentivo uno messo lì e quindi ho visto che effettivamente dovevo imparare a fare delle cose, però come diceva all'inizio Matteo c'erano delle differenze ma poi ci ho visto delle affinità.
Che era la cosa che mi aveva colpito, no? nel tuo messaggio, appunto, dicevo, trovo affinità tra il mio lavoro di ricercatore e la content creation, perché richiede molto lavoro su se stessi, no? Questo tu sì. Hai scritto, giuro che l'hai scritto tu, Simone.
Prima sì. Di far rispondere Simo, però volevo solo dire anche una cosa che secondo me è molto importante, perché, scusate, mi sono convinto che tra le tue doti migliori ci sia il fatto che ti piace Ikea.
Sì. Mi piacciono anche le polpette, vuoi dirmi?
Come no?
Sì, per ragioni che...
Non stiamo a indagare, però comunque lui spesso va a Ikea.
Di necessità di arredare, di sistemare, io mi sono appassionato effettivamente, sì, gran parte del mio studio beneficia di questa grande azienda multinazionale che salutiamo magari.
Torniamo cioè un attimo su Simone, però sai che volevo farvi entrambi, però in particolare a te Matteo, una domanda sul tuo Patreon. Ma voi interagite? Cioè sai che io non so
come no?
Cioè voi vi parlate, quindi avete instaurato una relazione sostanzialmente
come
con
no?
Simone? Ah ok,
sì.
Per questo tu sai questi segreti insomma di cioè, passioni
sì.
Tipo Ikea, ok. Va bene, no,
ma
scusa.
Tempo fa in una puntata con Andrea parlavate di che cos'è una community, se Andrea aveva una community, ecco per esempio io ero lì che ascoltavo e dicevo beh il padre di Matteo è una community perché parliamo anche tra di noi, ci prendiamo in giro tra di noi, ci diciamo le cose,
ci sono già i meme
intanto. Sì, infatti,
comprensivo però, di scrivania peraltro, grazie Andrea.
È andato, sì, succede è così, è delle andato, volte Matteo va, tu non ti preoccupare,
sì, bisogna, no, ma quindi show must go on. Okay,
volevo tornare su questa frase, richiede molto lavoro su se stessi, no? In questa affinità sì. Che tu hai trovato tra le tue due attività, ormai sono entrambe attività. Che cosa intendevi? Cioè lavoro su se stessi significa più, cioè mettersi in discussione, imparare, cioè qual è la cosa?
Allora, il lavoro su se stessi, premesso che, perché poi da accademico ho sempre la preoccupazione di chi mi ascolta o che magari, questo dipende anche da che tipo di ricercatore parliamo, cioè non parlo per i cosiddetti delle scienze STEM, delle scienze dure, di coloro che lavorano in laboratorio più in team con altre persone, perché lì ci sono dinamiche diverse. Ecco, nel mio lavoro da giurista capita certamente di lavorare in gruppo, però giurista, probabilmente anche scienze umanistiche, sì, o scienze sociali, ecco, molto richiede gestire la pressione della carriera accademica, del rapportarsi con altri colleghi, del far parte di una comunità scientifica in cui devi sapertici integrare, devi tessere i rapporti, però per tante cose poi sei tu, perché puoi lavorare con persone bravissime, però quando tu scrivi le tue pubblicazioni scientifiche gli altri non possono scrivere per te. Tu puoi anche avere il supporto di persone che ti aiutano, che ti indirizzano, però poi arriva il momento, insomma, anche delle progressioni di carriera, che si fanno gli esami concorsi, che poi sei tu che devi presentare il tuo lavoro e devi trovare tu il tuo flusso di lavoro. Quindi ho visto proprio l'affinità con una professione, che non è una professione, quella del creatore di contenuti, che magari fa altre professioni ma le integra, in cui devi gestire tu la tua salute mentale. Nel mondo accademico c'è molto su questo, e devi trovare tu il tuo flusso di lavoro ottimale, capire come strutturare le tue risorse. Cioè, in fondo il percorso di ricerca è farsi una domanda di cui non hai la risposta. Come dice il professore con cui lavoro in gergo accademico, il mio maestro, la domanda di ricerca poi, scherzosamente ma non troppo, dice: sono come le ciliegie, una tira l'altra. Quindi tu ti fai una domanda di cui non hai la risposta, però il percorso per trovare questa risposta tu lo devi trovare tu, che nel mio caso c'è un metodo. Però quando tu decidi che vuoi comunicare qualcosa, vuoi come dice sempre Andrea, condividete le cose che avete da dire online, e tu ti devi trovare tu il tuo percorso per condividerlo, devi decidere come e quanto approfondire. Ma non parlo, dico, di strategia di monetizzazione o di altre cose, dico proprio sei da solo in qualche modo, la solitudine del content creator, potremmo dire, no?
Cioè, ci sono dei freelance.
Sì, esattamente, per quello anch'io pensavo anche al fatto che poi, senza andare in questioni più economiche strette o delle riforme legislative, però il ricercatore, finché non è a tempo indeterminato, da questo punto di vista è in una condizione di ibrida, perché è un lavoratore a tempo determinato dal punto di vista contrattuale, però sei in qualche modo anche un po' hai la tua indipendenza, noi non timbriamo il cartellino. Questo però vuol dire che a volte dicono: ma lui è a casa, oppure a mia moglie dicono: ma tuo marito è a casa oggi? Sì, però è nel suo studio, sta lavorando. Poi magari domani, dopodomani girerò per l'Italia, vado nella sede della mia università e starò lì tutta la giornata. Però abbiamo questa situazione dove non siamo inquadrati in un certo modo. Questo vuol dire che nel momento in cui tu sei a lavorare nel tuo studio, sei in biblioteca, non hai pressioni esterne.
Certo, però quindi, sai che distintivamente, scusami Simone, mentre parli, a me, mi sono resa conto adesso, ho sempre pensato, sbagliando probabilmente, che invece tra le due cose che ci stai raccontando, queste due esperienze, che una invece fosse più profondamente solitaria, che è quella del ricercatore. E io mi ero fatta l'idea che tu avessi scelto anche un po' questo, non è ancora una professione e non so se vorrà diventarlo, questo ce lo dirai tu, cioè questa parte di content creation, anche un po' per trovare una sorta di community, l'hai nominata tu. E invece tu mi stai dicendo che già invece esiste proprio anche una relazione con nel tuo lavoro, cioè non questa cosa proprio per me era proprio una divisione, sì, forte nella mia testa.
No, esiste, cioè questa lo diciamo da me quando all'università, quando facciamo le lezioni ai nuovi iscritti al corso di dottorato, diciamo sempre: voi considerate che ora fate parte di una comunità scientifica. Questo okay. Vuol dire avere dei rapporti anche di cortesia accademica con altri importanti professori, con cui però stringi anche un rapporto che è professionale ma che è anche un po' personale, quindi puoi imparare da loro, quindi devi anche un po' abituarti a chiedere, a chiedere consiglio, supporto. Mi hai fatto però pensare a questa affinità che non avevo visto, il discorso della community, perché nella creazione di contenuti si tende spesso appunto a creare community o comunque a conoscere delle persone, cioè anch'io dal mio punto di vista di che inizio a fare questa cosa della creazione dei contenuti, o lo dico spesso, ho conosciuto un sacco di persone, Matteo, oggi ho conosciuto Valentina De Poli, ho conosciuto gli altri iscritti al laboratorio di Matteo, altre persone, cioè relazioni che sono nate perché condividevamo un certo interesse, poi le cose si mescolano.
Certo, sì, ma quando tu registri Giochi Sacri, tu pensi al pubblico che c'è dall'altra parte? Cioè, ci pensi alla tua community?
Sto cercando di creare una community. Cioè,
no, ma ci pensi proprio al tipo di persona che ci potrebbe essere dall'altra parte? Lo chiedo perché, per esempio, questa è una mia difficoltà tantissimo rispetto a quello che mai farò. Adesso volevo suscitare una reazione da parte di Matteo, che infatti si è girato e sta come vomitando dentro.
No. Non commento.
No, però nonostante io mi picchi, no, di avere una grandissima immaginazione.
Chi è che ti picchia?
Picchi. E la cosa che faccio, ho sempre fatto fatica, proprio perché diciamo che di fronte a me metto sempre questa domanda: ma chi vuoi che mi ascolti, ma chi vuoi che mi veda? Allora, perché faccio fatica ad immaginarlo. Allora mi piaceva sapere da te, che hai cominciato da poco, su un tema tra l'altro così particolare, interessante, tra l'altro con una copertina, il tuo podcast bellissima, mi piace un casino.
Grazie.
Sì, perché è un po' dei miei anni, ma anche no, ecco, non so come, cioè è un po' vintage, però nello stesso tempo no, molto bella, e volevo capire…
Sai, quelle offese velate…
No,
la sei prima vecchio cosa... però è bella…
No, vecchio no, io sarò vecchia, però siccome funziona e mi pare di capire che tra l'altro dal punto di vista grafico in generale stiamo un po' andando in quella direzione, che non è vintage, ha un altro nome che in questo momento non mi viene, comunque… Tornando invece a Simone, mi chiedevo appunto se invece per te, cioè qual è l'idea che ti sei fatto anche fin dalle prime registrazioni che tu hai provato con il tuo podcast, cos'è l'incognita di sapere, ma chi c'è dall'altra parte, ci sarà qualcuno, oppure non ti sei proprio per niente posto la domanda, cioè per me questo è stato sempre un ostacolo. Allora volevo capire da parte tua qual è stata la tua posizione nei confronti di una presunta community, o una community che sarà, o una community che
non sei neanche in grado di dire community, Vale.
No,
community.
Rimane lì.
No, io ho ho iniziato a un certo momento a pensare, come dicono quelli bravi, alle le binding in persona, come si dice, insomma, quando tu ti immagini il volto del pubblico, del singolo, cioè sicuramente ho un'idea adesso, ho un po' un'idea di qual è, diciamo, il pubblico di riferimento, che nel mio caso vanno dagli appassionati di videogiochi, chi ci lavora dentro, quindi la critica o chi ci lavora intorno, chi li sviluppa, chi lavora nel campo dell'educazione, della formazione, che può trovare utile questo strumento su certi temi. Però devo dire che questa cosa è venuta dopo, perché all'inizio mi sono affacciato con l'incognita di chi pensava, ma chi mai potrà chi troverà interessanti queste cose? Certamente ho affrontato, è stato molto sfidante, che è ancora sfidante enormemente, la necessità di semplificare, perché adesso ho tanti riscontri che mi dicono che è bello, interessante, facciamo. Ora, alcuni potevo anche trovarli un po' più di parte, cioè io ho in particolare due studenti del corso che faccio all'università, che ho avuto occasione di parlargliene e quindi mi hanno supportato, che saluto, ciao Caterina e ciao Giovanni, che mi hanno supportato in questa cosa, no professore deve andare su YouTube, deve continuare col podcast. Io dico, ma magari voi siete anche un po' di parte, però l'esame l'avevano già fatto, quindi non c'erano problemi.
Come sei malfidente, Simo.
No, sono cari. E, no, però all'inizio a volte mi capitava che lo sapesse qualche studente, qualcuno alla mia università, dico vabbè, magari lo trovo interessante perché hanno fatto, sono dentro questo mondo giuridico, religioso, comunque questi esami li hanno fatti. Però poi ho visto che c'era un certo riscontro anche all'esterno.
Sì, di videogiocatori che non pensavano minimamente che ci potesse essere un'implicazione religiosa dentro.
Dicevano, sì, invece dicevano, no, effettivamente è interessante. Trovo appunto, dicevo, sfidante la semplificazione, che è normale, perché se dovessi prendere un articolo scientifico e leggerlo per fare il podcast non avrebbe senso, perché giustamente non è quello il pubblico. Quando scrivi su una rivista scientifica lo scrivi per la comunità scientifica.
Ecco, tu qui hai dovuto fare uno scarto, cioè rispetto a quello a cui il linguaggio a cui sei abituato, qui hai dovuto proprio metterti in gioco diversamente, dire ok, devo renderlo comprensibile a
a qualcuno che può, sì, che può trovare interessante. Adesso, per esempio, ho visto che, affrontando il tema, ho fatto un post nella newsletter, che è la stessa del podcast praticamente, a dicembre, su videogiochi e la pace, perché anche quello viene dall'esperienza di ricerca che faccio, lavoriamo sull'educazione alla pace, la gestione dei conflitti. Lì c'è stato tantissimo riscontro, quindi se vedo che alle persone una cosa gli interessa, a questo punto provo anche a insistere. Ma non credevo, quando ho cominciato, che sarebbe stato così complesso. All'inizio pensavo più alla, va bene, posso parlare di questo, parlare di una cosa senza metterci non solo, perché magari la gente pensa al diritto, gli articoli, posso approfittare.
Sì, fa un po'
di
paura, Simone, te lo dico.
Approfitto un pochino, mi permetto, per dire che non è vero che la giurisprudenza è tutta memoria. Il diritto è una cosa pratica, è risolvere i problemi, gestire i conflitti della società, regolarla. Però semplificarla comunque questa cosa, senza buttarci dentro termini come principio di libertà religiosa dal punto di vista, cioè è effettivamente è complicato, però è stimolante, mi piace. E mi ha portato poi a pensare a un'altra cosa, che in qualche modo la content creation è il 2.3.0, non so quale, della divulgazione scientifica.
Vedi?
Cioè adesso fare per noi accademici, ora io sono giovane ancora, però insomma, giovane ma non più tanto giovane, insomma comincio a essere, però per noi abbiamo sempre fatto la divulgazione scientifica, che ora si chiama formalmente l'impatto sociale, l'impatto sulla società delle ricerche che facciamo. Però adesso con questi
terza
mezzi…
Terza missione?
Sì, la terza missione. Terza missione, impatto sociale la chiamano, seconda dei vuoi. E adesso però io penso forse che bisogna saperli usare questi strumenti, non è che tutti dobbiamo fare creatori di contenuti. Però effettivamente, io ora non c'è Andrea, però sentirà magari, ora dico scherzando, ma non tanto, i corsi che può fare un Andrea, le cose che può fare un Matteo, tu su come si fanno i podcast, come si fa contenuti, in fondo, a parte il mio caso che ho avviato un progetto che sta andando, ma in fondo possono servire anche al ricercatore. Perché per fare divulgazione scientifica tu puoi usare certi mezzi.
Certo. Sì.
Quindi effettivamente dire, nell'ambito anche di un progetto di ricerca, facciamo un podcast. A me è capitato con dei colleghi, ma forse in questo progetto vogliono fare un podcast, no? E io ho detto, guardate, io un pochino di esperienza ce l'ho, un podcast non è che si improvvisa, perché appunto puoi anche fare un podcast su un progetto di ricerca e parlare come se tu parlassi a una platea di studenti o di colleghi, le persone non gli arrivi. Ma del resto, certo. E questa è l'altra affinità, a me hanno sempre insegnato che un conto è quando fai lezione, allora parli degli studenti che hanno certi esami già fatti, hanno una certa preparazione. Se tu, mi ricordo il mio primo convegno in cui parlai e mi dissero, guarda, ricordati che non sei a lezione,
certo.
Come dire, non è che dici cose a caso a lezione,
no,
però se sei a un convegno ti rivolgi a dei colleghi che ne sanno enormemente più di te, e quindi usi un certo rigore. E anche qui un po' è un po' la stessa cosa.
Sì. Perché quando, ma infatti, tu fai, Simone, è un po' quello che è la difficoltà che abbiamo incontrato con Matteo, pur avendo a che fare con persone meravigliose che ci dovevano raccontare del loro tema in ambito di ricerca, è che è accidenti riuscire a trasferire poi con un linguaggio comprensibile al grande pubblico, perché poi dipende sempre, no? Qual è la tua intenzione, perché può esserci anche un podcast da ricercatore a ricercatore, e allora probabilmente, certo, lì puoi anche, insomma, rimanere un po' nel tuo elemento. Però se si tratta di fare quel famoso salto di terza missione, è proprio difficile per chi fa altro capire lo strumento, cioè capire che cosa gli si sta chiedendo dal punto di vista del contributo nella divulgazione. Cioè è proprio un po' cambiare il meccanismo e l'approccio della propria mente, del proprio modo di comunicare. E quindi questa cosa è veramente, cioè hai detto una cosa fondamentale, e che io però, per esempio, sulla parte di divulgazione letteraria e di libri non riesco ad applicare, perché invece trovo che sia sminuente rispetto ai contenuti creativi, no? Il contenuto creativo semplificato a me fa, ma non è vero, capisco che è un limite mio, mentre sulla parte
grazie
scientifica,
grazie, perché stavo già caricando, no, le bestemmie,
ma no, lo so, sono io, questa mi riconosco il mio limite. Invece è molto bello quello che dice Simone, perché cioè, mi fa riflettere. E l'altra cosa che mi porto un po' a casa da questa nostra conversazione, anche
magari se parli sul microfono, Valentina.
Ah sì, scusa, grazie. Mi stavo guardando i piedi. È l'importanza anche un po' della verticalità del tema, cioè il fatto che tu hai scelto comunque di mettere la tua esperienza professionale al servizio di un tema che però è molto verticale, cioè i videogiochi, la religione nei videogiochi, cioè che questo lo fa diventare immediatamente interessante. Cioè se tu fossi andato lì dicendo boh, sono un ricercatore, vi parlo di videogiochi, generico, era veramente diverso, no, l'impatto con cui ti arriva. Quindi no, complimenti da questo punto di vista, perché lo fa diventare interessante persino per me che non videogioco, non sono una ricercatrice e non vado neanche tanto in chiesa. No, scherzo, però
neanche, cioè, tanto da IKEA.
E ecco, questo male, dell'IKEA no, nemmeno più tanto, no. Una volta, però ho già dato in tempi non sospetti. Ma Matte, tu l'hai aiutato Simone?
Dicendo una marea di fregnacce, sì, certo. No, devi dirmelo Simone se l'ho aiutato, perché non,
no, ma proprio direttamente. Cioè,
no, direttamente
a tu per
non
tu.
Mi pare. No, quello no. Non mi pare, no?
No. Però Giochi Sacri non sarebbe qui senza Matteo Scandolin. Io voglio dire. No, vabbè, dai, ora.
Grazie, no, ma non esageriamo.
Non esageriamo, no. Diciamo che il primo microfono che ho comprato per il podcast, quello no. Però il secondo, il dinamico, il primo dinamico, questo, che è questo qui, arriva da un consiglio di Matteo. Poi ero partito, volevo comprare un microfono. O era
siamo
questo,
tutti figli dei suoi microfoni, sostanzialmente, questo,
No, però, a parte le battute e le esagerazioni, effettivamente a me è servito confrontarmi con le persone, cioè ascoltare cosa avevano da dire e poi anche avere
le altre persone del laboratorio, intendi?
Dico, sì. Anche tu, un pochino.
Sì, no, però nel senso, sì.
Sì, no. Sentire cosa le persone avevano da dire e anche l'opportunità di confrontarmi con loro. Poi io sono figlio dei forum, ho fatto anche da moderatore in un forum di videogiochi che esiste ancora, quello di Spazio Games, tanti anni fa, e quel tipo di interazione mi è sempre piaciuta. Quindi l'idea del gruppo Telegram, in cui tu poi dalle cose tecniche alle domande c'era battuta, uno poi, insomma, è un ambiente in cui sto bene, ecco. Ma secondo me serve anche per imparare queste cose, perché qui, come nella ricerca, formule magiche non ce ne sono. C'è un metodo, ora non voglio banalizzare troppo, metti che qualcuno, un altro ricercatore ascolta, ma l'ho già detto, c'è un metodo scientifico, ognuno segue il suo, io seguo quello giuridico. Quindi vuol dire che io analizzerò un fenomeno, cerco le fonti giuridiche, guardo il diritto dove sta, ragiono con certi strumenti in un certo modo. Però comunque sia, il tuo percorso di ricerca poi ti devi trovare tu. gli strumenti che puoi decidere anche non utilizzare, devi capire come utilizzarli, anche giochi sacri. Io ragiono, sì, ragiono anche per portare qualcosa, certamente. Quindi questo progetto appunto c'ha tante finestre, cioè c'ha potenzialmente tante tipologie di pubblico, so che devo essere un po' verticale, quindi per quanto mi piacciono certi videogiochi non ne parlo perché non ci trovo nulla da poterci mettere, certo, in connessione. Poi a volte qualcosa, una connessione volendo si trova, perché per mia fortuna ho una preparazione su materie che sono molto trasversali, cioè diritto e religione, come si dice, le religioni sono modi di vedere il mondo, quindi questo apre a qualsiasi cosa, insomma a moltissime cose perlomeno. Quindi siccome i videogiochi rappresentano il mondo, sono studiati, usati per tantissime cose, alla fine insomma qualcosa trovo. Però a me piace, e ho cominciato così, con l'idea anche di poter essere utile, perché magari qualcuno poteva conoscere certe cose perché tramite il videogioco ha saputo di questa cosa. Cioè ho fatto un post, abbiamo fatto un video su YouTube con un collega su come si usa, gli aveva chiesto un insegnante come si possa usare i videogiochi nell'ora di religione, e poi da lì ci metto dentro delle indicazioni su perché si insegna religione a scuola, che magari io lo so.
Certo, tu me la insegnano bene, Simone, perché c'è sempre quella, nel senso, certo, la prendono certo come dovrebbe essere presa, perché io c'ho sempre nella testa il prete che arriva e ci parla della vocazione per tirare su un po' di adepti. Io dico, vabbè, non era questo il punto. Però no, tra l'altro due temi, sembra quasi una bestemmia da dire, però due temi importanti veramente, perché comunque il videogioco è una i videogiocatori sono comunque una rappresentazione della realtà, che uno non ci pensa, ma io la prima volta che ho avuto a che fare con un torneo di sport grande, non che io ci sono arrivata per caso, ho scoperto un mondo per me insospettabile, ho detto ma dove sono stata?
È una grandissima quantità di soldi, peraltro.
Tantissimi, ma poi proprio persone belle, cioè belle persone, perché tu ti sei nell'immaginario, no? Pensi sempre questi smanettoni che non escono mai di casa, erano veramente una comunità, quasi un po' una chiesa mi verrebbe da dire, però comunque con delle dinamiche enormi anche in termini di quantità di persone, di relazione, di soldi, come dice Matteo, insospettabili. Quindi sono una rappresentazione del nostro mondo, anche i videogiocatori, non parlo di videogiochi, ma di quella comunità lì enorme che c'è dietro, no, quel mondo. Per cui hai messo insieme due cose sinceramente veramente interessanti. Quindi,
ma
veramente...
hai ragione, a volte certi videogiochi e certi gruppi di videogiocatori sembrano un po' religioni, sì. O meglio, rappresentano alcuni aspetti che possono avere le religioni, anche ahimè i più non bellissimi, quando la religione viene strumentalizzata,
diciamo, anche quelli un po', diciamo, negativi,
l'estremismo,
che tu dici.
Sì,
il fanatismo,
insomma,
l'ossessione, questa cosa qua,
sì, cioè certe community di legate a certi videogiochi a volte sono un po' respingenti, fanno, come si dice adesso, gatekeeping, non ti fanno entrare se non sei del loro, hanno un atteggiamento un po' troppo estremista che ricorda certi fondamentalismi che insomma magari alle estreme conseguenze non ne parliamo, ecco, per carità, però già a basse conseguenze magari già non creano qualche problemino. Questo non è che i videogiochi, anche qui non è che i videogiochi sono cattivi perché ti fanno essere fanatico, o è la religione che è cattiva perché c'è il fondamentalismo, insomma sono cose che, certo, semplificando, diciamo, se restare in tema, sono cose che cambiano. Cioè purtroppo effettivamente ci sono certi fenomeni un po', ma c'è un ricercatore di cui ora mi sfugge il nome che provocatoriamente in un saggio scriveva i videogiochi sono tipo la religione però senza gli svantaggi, perché scherzava provocatoriamente un po' su questo fatto, cioè che ti danno un certo benessere, qualcuno dice anche un benessere spirituale, questa cosa ora la sto studiando io, questa cosa del benessere spirituale tramite il videogioco, chi lo sa. Però effettivamente era per dire provocatoriamente sui punti in comune che hanno questi modi di concepire anche il mondo attraverso un determinato mezzo. Sembra blasfemia a volte, però per esempio io vedo che intanto qualche persona che mi si iscrive e mi contatta tramite giochi sacri, magari sono dei sacerdoti ultimamente cattolici. Non pensavo di attrarre di questo tipo là. Di interesse, francamente, però effettivamente sono lì che mi osservano, non so con che intenti, però...
Preparati.
Potremmo salutare tutti i sacerdoti che ci ascoltano. Sì. E invitarli alle nostre messe like, che sono le puntate di Negati che escono ogni venerdì. Scusate, non vorrei mandarla troppo in vacca. Simo, grazie mille per questa comparsata. È un argomento sicuramente estremamente interessante e effettivamente io vi ho lasciati parlare per evitare di intervenire troppo, di fare eccessivamente il buffone, però effettivamente le persone che conosco che hanno cercato e che cercano tuttora la propria carriera nell'attività professionale da libera professionista o da libero professionista, questo lavoro questo concetto del lavorare molto su se stessi, dell'essere effettivamente adesso lo dico tipo mamma pancina, sola contro il mondo o solo contro il mondo, quella roba lì è effettivamente spezza più di una persona e non è facilissimo, diciamo, quindi è vero. Perché sei, sei senza rete, ti tocca fare tutto da te.
Però Simone è in una condizione ideale, perché ha tutte e due. C'ha la comunità da una parte e dall'altra, quindi direi che...
Infatti stai barando, Simo, cioè io non vorrei dirtelo, però...
Esagerando. Ma chissà, magari nella sua testa ce lo dirà fra un anno, c'è quell'idea di spostare completamente la sua attività nella content creation.
Boh. Vediamo, dai, teniamoci tutto aperto.
Di fatto il nostro amico Paolo Coletti per anni ha ripetuto che il suo contratto scadeva a maggio 2026, ma potrebbe anche scadere prima.
Vedi?
Lo dice senza problemi adesso, perché attraverso la content creation ha trovato una nuova attività di fatto. Va bene, Simo, grazie mille. Al volo un link, qualcosa?
giochisacri.substack.com.
Perfetto, poi ovviamente lo mettiamo anche nelle note.
Hai la newsletter, Simone? Certo.
Sì, su Substack, che contiene anche il podcast.
Ok,
io non dico
sta
niente.
Anche su YouTube il podcast.
Io non dico niente, Vale.
Speravo che lui mi dicesse no alla newsletter, no, scherzo.
Ciao, grazie mille.
Ciao, a presto. Ciao.
Access big savings every day. All in the Kroger app. Get tender Heritage Farm boneless chicken breast for $2.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card.
Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.